Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti. Diamo il benvenuto oggi a Clarissa Ricci, che è
Buongiorno.
una docente dell'Università di Bologna, dove si occupa soprattutto dell'esposizione, con particolare interesse per le relazioni tra biennale, piene d'arte e mercato. Ecco, fondatrice della rivista accademica Oboe, che praticamente non è uno strumento musicale in questo caso, ma un Journal on Biennale and Others Exhibition. Ha avuto un dottorato al Getty, Arte Contemporanea di Los Angeles, assegnista presso l'IUOV di Venezia, dicevamo insegna all'Università di Bologna ed è qui con noi oggi perché ha pubblicato un libro per Post Media Books dal titolo Aperto 1980 1993, la mostra di giovani artisti alla Biennale di Venezia. Ok, benvenuta Clarissa. Ecco,
Grazie dell'invito.
allora intanto questo è un libro che, come dice il titolo, parla di questo particolare aspetto della Biennale di Venezia che si chiama appunto Aperto, che dura 13 anni. Poi dicono che il 13 è il numero che porta fortuna. Ecco. Spieghiamo un po', insomma, perché nasce questo libro e che cos'è appunto Aperto. Perché oggi si pensa che questo sia sempre esistito, no? In realtà nasce appunto nel 1980, in un momento storico in cui tra l'altro nell'arte nascono tante cose,
Sì,
o come si
esatto.
affermano tante cose, come per esempio in Italia per quanto riguarda l'arte della transavanguardia, oppure il Made in Italy nella moda, il design postmoderno, i vari Sostas, Mendini, insomma, e così via, gli architetti postmoderni, Rossi, Grassi, portoghesi e così via. Allora, che cos'è questo aperto?
Aperto fu una mostra di giovani artisti, come dice il titolo, e questo però non può bastarci, perché è vero che, come diceva, insomma, Aperto nasce in questo momento di esplosione di interesse per l'arte italiana, per la cultura, la moda e il design, ma anche per l'esplosione del momento, questa è anche l'esplosione del boom del mercato dell'arte. E Aperto si inserisce in questa storia specifica perché, come accennavi giustamente, è stato anche il momento in cui la transavanguardia è stata legittimata a livello internazionale. Insomma, la transavanguardia diventa improvvisamente, in pochissimi anni, un movimento di punta dell'arte italiana. E si è sempre pensato che fosse aperto il momento di lancio della transavanguardia. Questo un po' sì, un po' no, insomma, la risposta è un po' a metà, ma Aperto fu molto di più. Quindi il libro nasce da questa duplice esigenza. Allora, da un lato di spiegare che cosa fu esattamente Aperto, perché per lungo tempo, non soltanto fra gli storici dell'arte, ma anche fra gli appassionati, Aperto è stato sicuramente un aspetto noto, ma non compreso. Si parlava di transavanguardia, ma di transavanguardia ci fu soltanto il primo anno e c'erano solo cinque artisti, quando invece ce n'erano tanti altri. E, si parlava di Bonito Oliva, si parlava un po' di Zema, insomma, non si capiva bene in che modo questa parte della
Sì,
mostra
perché quelle che l'avevano fatta, che
era
l'avevano
davvero
per la prima
due.
volta, furono appunto Harald Zeman, che era anche curatore della Biennale, e Bonito Oliva.
Esatto, e poi Harald Zeman, sia Harald Zeman che Bonito Oliva, una sorta di piccola battaglia personale, portavano avanti che fosse il Aperto in realtà fosse una propria creatura, insomma, una piccola battaglia, possiamo dire, storiografica, senza mai, come dire, insultarsi apertamente, ma insomma, ciascuno diceva: in realtà Aperto è mio, in realtà Aperto l'ho pensato io. Quindi perché Aperto? Quindi il libro risponde un po', cerca di rispondere un po' alla domanda perché è stato così importante, anche perché questi curatori avevano la necessità, insomma, di arrogarsi la paternità di una mostra così importante. Quindi il libro proprio attraversa questa storia.
Però diciamo che il libro c'ha anche tutta una premessa, cioè nel senso che si arriva appunto a questa premessa, diciamo una parte che questa è molto interessante, dove vari direttori, vari presidenti della Biennale durante gli anni, decennio precedente, ma addirittura già dagli anni 60, si rendono conto, soprattutto dalla metà degli anni 60, si rendono conto che la Biennale così com'era non funzionava più e bisognava fare qualcosa. Però siccome la Biennale appunto è un ente dello Stato italiano e quindi un ente pubblico, poi è diventata fondazione, ma prima non era fondazione e quindi aveva le mani ancora più legate, e quindi questo processo, diciamo, di svecchiamento è un processo lentissimo. Questa parte tu la racconti molto bene, insomma, nel libro, insomma. Io partirei addirittura da raccontare
Questa prima parte.
questa premessa, insomma,
Sì,
per far capire, insomma, ecco.
perché è una storia molto interessante, perché nello studiare, nel cercare di capire, come dire, di rendere ragione dell'importanza di Aperto, quello che è emerso è che in realtà Aperto è stata parte di una trasformazione, come dicevi te, lunghissima e lentissima della Biennale, che addirittura ha la sua inizio, diciamo, suo principio di cambiamento alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ora non spaventatevi, sembra una cosa, come dire, oddio, che si comincia la Seconda Guerra Mondiale, però la realtà dei fatti era la seguente, cioè che la Biennale era la punta di diamante del sistema artistico fascista e quindi era l'istituzione più importante di tutto il sistema delle arti fascista
Anche se la
e
Biennale, precisiamo, non
nasce
è
molto
nata,
prima. Sì,
nasce molto prima, nel
loro la strumentalizzano il
1895, però ci sono varie biennali che nascono durante il fascismo, cioè nel senso che Mussolini si rende conto dell'importanza, diciamo, della biennale di alcuni media, per esempio la Biennale Cinema viene fondata appunto
proprio durante
durante il fascismo.
Ma infatti loro la strumentalizzano, cioè hanno questa istituzione che ha raggiunto una fama internazionale nel momento in cui il fascismo, come dire, controlla tutto il potere, quindi anche aspetti culturali, voglio dire, si guarda bene dal farla fuori, ma la utilizza per i propri scopi, anche se poi questa è una storia molto più complessa. Però adesso questa la
Certo,
saltiamo, però il fatto
anche
sta.
perché c'è da dire che la Biennale di Venezia è stata la prima biennale in assoluto,
Sì,
e
la
allora non ce n'erano delle altre. Oggi ci sono centinaia di biennali, ma la seconda biennale è stata quella del Brasile, di San Paolo, che era, mi pare, nel 51 o
Sì, in
53.
realtà ce n'erano, è che noi le conosciamo poche perché sono state chiuse. Il sistema biennale, anche quello è un sistema complesso, ma sicuramente la prima biennale come tale nasce appunto a Venezia nel 1895, poi in realtà ce n'è una a Pittsburgh l'anno dopo. Insomma, comunque si può dire tranquillamente che la Biennale di Venezia ha fatto da leader di questa evoluzione. Comunque, fatto sta che ci troviamo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, in questa situazione in cui questa istituzione ancora molto rilevante a livello internazionale doveva evidentemente cambiare faccia e aveva anche la funzione politica di mostrare al resto del mondo che l'Italia non era unicamente cultura fascista e quindi di lì tutta una serie di mostre importantissime che dovevano, come dire, mostrare quello che l'Italia veramente era e anche che cosa era successo, diciamo, in quel decennio molto difficile, non soltanto per l'Italia, ma per l'Europa e il mondo, che appunto era stato caratterizzato da una serie di dittature. Insomma, in questo processo di desiderio di trasformazione, in realtà a livello istituzionale la trasformazione non arriva, cioè il governo fa fatica a cambiare, un po' perché evidentemente non era fra le sue priorità, c'era da costruire un paese e un po' anche perché, diciamolo tranquillamente, le difficoltà politiche del nostro paese hanno sempre un po' interferito con la trasformazione istituzionale, non solo la Biennale, penso possiamo, questo è vero in tante altre istituzioni. Però allo stesso tempo chi lavorava in Biennale, tutti i curatori, vedevano la necessità di comunque cambiare il ritmo, anche perché, come dicevi giustamente, cominciano a nascere altre biennali, non solo a San Paolo. Nasce la Biennale di Parigi, che è la Biennale dei Giovani Artisti, nasce la Documenta, nascono altre biennali che adesso non ci sono più, ma che all'epoca erano percepite come dei competitor, come ad esempio la Biennale della Pittura di Menton, che adesso quasi nessuno conosce l'esistenza, ma all'epoca era percepita come un altro competitor. Ecco, tutto questo. Questi competitor che uscivano a destra e a manca, evidentemente genera una serie di domande all'interno di chi, dell'interno, insomma, delle persone che lavoravano alla Biennale e dicono: quello che ci manca, va bene le mostre storiche, va bene che abbiamo fatto moltissime passi in avanti a mostrare quella che è la grandiosità dell'arte internazionale, contemporanea, eccetera, ma i giovani, quello che sarà il futuro dell'arte, è ancora relegato al di fuori da queste istituzioni. Quindi si cominciano a fare piccole mostre di giovani artisti, e un po' questo è il germe che poi permetterà dall'interno di trasformare la Biennale. Ovviamente, il 1980 è all'indomani di in realtà di un decennio molto sperimentale. Gli anni 70 per la Biennale sono un momento straordinario. Adesso stanno uscendo tanti studi che mostrano, io stessa mi sono occupata anche del femminismo in Biennale negli anni 70, era un momento non solo in Italia, non solo in Biennale, di grande sperimentazione artistica e possiamo dire che in realtà
A
però.
proposito del femminismo, infatti ne parli anche già in questo libro, perché è aperto, il primo aperto, che poi si sposterà alle corderie, in realtà viene fatto nello spazio del mercato del sale, sì, gli
Dei
ex
magazzini
mercati,
digitali, sì.
dei magazzini del sale, il mercato del sale è una galleria di Milano, magazzini del sale, dove nella biennale precedente c'era stata una sezione dedicata all'arte femminile, femminista, insomma, no?
Sì, assolutamente. Infatti è proprio in quel periodo che nasce l'idea di uno spazio aperto, di uno spazio aperto a sperimentazioni. Perché è vero che gli anni 70 furono un periodo appunto molto vivace, ma è anche vero che soprattutto verso la fine del decennio in Italia, per la situazione politica che si era estremamente complicata,
Gli anni di piombo.
esatto, anche se mi hanno detto che non devo usare questa espressione, perché però sì, comunque ci dice molto bene. Descrive sicuramente anni di piombo, descrive molto bene la situazione di difficoltà che si viveva a livello politico e quindi a livello artistico, soprattutto istituzionale, intendo, l'esperimentazione si cercava un po' di comprimerle nei dialoghi, ad esempio, fra i direttori e il consiglio direttivo, è interessantissimo perché di fatto si dicono, pensando di non essere registrati, la dobbiamo smettere in queste sperimentazioni perché è un casino, ogni volta si crea una situazione difficile, dobbiamo evitare di avere gli occhi addosso e non dobbiamo essere, come dire, avere il dito puntato da parte appunto del governo, eccetera, che a Venezia si creano come dire, delle situazioni ecco, che attirano l'attenzione dei media, eccetera. Quindi c'era la tentativo, no? Di sì, mantenere la sperimentazione tipica di quel decennio, ma anche allo stesso tempo, diciamo, di sganciarsi da tutte le polemiche che poi si creavano, le situazioni difficili che questo poteva ingenerare. Insomma, a un certo punto c'è proprio la difficoltà, si è proprio questo diktat di non fare più riunioni partecipative in zone pubbliche, per evitare appunto che poi si trasformassero in manifestazioni o diciamo fossero la miccia per situazioni più complesse da gestire poi con la polizia, eccetera, cioè che non degenerassero. Questo era il grande timore, diciamo, anche di chi era che dico nel libro un po' fra le righe, perché come si toccano questi temi, insomma, si va a toccare anche delle corde che sono ancora piuttosto scoperte. Quindi in realtà aperto nasce in un momento in cui non si volevano guai anche a livello politico. Sì,
Davvero?
tant'è vero che i curatori, no, Bonito Oliva, Zeman, si battono per avere una zona dei giovani che a un certo punto non si voleva, non si, non, non era sicuro che ci sarebbe stata, e vengono chiusi ai magazzini del sale. Cioè, Questo a noi oggi dire che erano i magazzini del sale non ci fa nessun effetto, ma all'epoca significava essere fuori dai giardini, quindi lontani dall'ambiente.
Certo.
Quindi non è una cosa, come dire, uguale.
Non
Oggi,
è una cosa secondaria, certo.
no, oggi il sale è bello, sei vicino a Pinot, sei vicino appunto alla Dogana, sei vicino alla Fondazione, ma non era
Sì,
così.
era come essere messa ai margini. Però c'è
Bravissimo.
anche da dire, sempre questa cosa della politica, che in quegli anni, praticamente, è vero, Zeman e Bonito Riva e anche altri che reclamano questo spazio, ma c'è da dire che ci fu una congiuntura, almeno per quanto riguarda il Biennale, favorevole, perché venne nominato proprio come presidente Paolo Portoghesi
Assolutamente.
dai socialisti. Allora il Partito Socialista con Craxi primo ministro, insomma, avevano in mano il potere in Italia, sempre per stare a questo discorso che facevi tu prima, come la Biennale è sempre stato, appunto, essendo un ente pubblico, in mano, insomma, alla politica. La politica anche la nomina dei direttori, insomma, e così
Questo è
via.
fondamentale perché sicuramente Aperto non sarebbe sopravvissuta senza un'attenzione da parte dei vertici e un desiderio di mantenere, chiamiamola così, una zona di sperimentazione o di apertura al nuovo. Perché negli anni Ottanta c'era il rischio serio che la Biennale appunto si chiudesse un po' su se stessa, in questo tentativo di difendersi poi dopo. E invece no, sicuramente la direzione da questo punto di vista fu lungimirante perché pur in, e fu anche molto utile, diciamo, che fosse una, come dire, protetta a livello politico perché per la prima volta nella storia degli anni Ottanta la Biennale ha finalmente fondi seri, perché uno dei grandi problemi della Biennale è sempre stato la mancanza di budget. Enorme. E quindi avere un grande sostegno economico che dall'84 in poi diventa, che quando poi arriva Portoghesi, diventa costante, è il punto di svolta per la Biennale. Quindi possono fare tante mostre, possono permettersi anche di fare mostre dei giovani artisti e anche di fare molte sperimentazioni. Quindi questo è decisamente, come sottolineavi, decisamente d'aiuto. Però in realtà Aperto non è subito, cioè Aperto 80 ha, come dire, una sua, viene accolta positivamente, ma gli altri Aperto, perché in quel momento lì, quella biennale lì, fece una biennale sugli anni 70 e quindi era l'unica cosa nuova, quindi insomma in qualche modo attrasse un po' l'attenzione anche mediatica, ma quelle successive fecero un po' fatica, cioè il pubblico si divideva tra questa mostra è bellissima, finalmente i giovani, eccetera, eccetera. E l'altro aspetto che ha pesato tantissimo su Aperto è le connessioni col mercato. Perché comunque quello che si vedeva ad Aperto era sì, tanti giovani, ma anche tanti galleristi.
Che poi era anche un falso moralismo, perché prima delle contestazioni del 68 la Biennale di Venezia si potevano vendere le opere,
Certo, sì.
cioè adesso non si può vendere in maniera ufficiale, poi è chiaro che si fanno affari, ma questo anche in un museo lo puoi fare, vai a vedere una mostra in un museo, poi il gallerista fuori dal museo si vende l'opera per quello che c'è. Ma prima nella Biennale di Venezia, oltre che c'erano i premi, quelle cose lì, ma c'era proprio l'ufficio vendita,
No, ma
avevo un vero e proprio ufficio vendita.
ufficio vendita addirittura non è fino al 68, ma fino al 72, eh? Quindi resiste, diciamo. Fino alla riforma del 73, che è poi quella che cambia un po' lo statuto della biennale, e altre biennali, perché tutte le biennali vendevano, addirittura anche c'è cioè, questo libro recente che svela anche il modo in cui a Documenta si vendeva, ovviamente in maniera diversa, non immaginiamoci come la biennale, ma San Paolo ha venduto fino agli anni 80, e, cioè era proprio una cosa
Sì, ma poi non,
normale.
mettere che non si può vendere è come il segreto di Pulcinella, perché
Esatto.
mettere non si può vendere, ok, però io gallerista vado alla Biennale X con un collezionista e gli faccio vedere il lavoro che esposto nella Biennale e poi parliamo di vendere, ci può impedire, insomma, c'è cioè una cosa,
Sì,
un falso moralismo, cioè.
ma quello che scandalizzò all'epoca è qualcosa a cui noi oggi siamo molto abituati, ovvero che i galleristi avevano anche una funzione, diciamo, di sponsor, nel senso che evidentemente alla Biennale dei Giovani, no, ad aperto venivano relegati pochissimi fondi, no? Quindi è ovvio
Certo,
che far
quindi.
venire le opere, farle trasportare, insomma, pagare le assicurazioni, sono tutti dei costi legati a queste esposizioni che venivano spesso sostenuti dai galleristi. Quindi, apriti cielo, questo sembrava essere, come dire, essere connessi col mercato. Oggi la Biennale non solo, tutti quanti, insomma,
Ma
quando si vede
addirittura a
Cortesi,
me, ecco,
Cortesi nei
infatti,
cataloghi,
nel
evidentemente.
catalogo, ma anche nei cartellini, nelle didascalie della mostra stessa. Però io vorrei tornare un attimo appunto anche all'inizio di questo aperto, perché appunto io ritengo che, anche come lo dice anche nel libro, Portoghesi ebbe, che è stato un grande architetto, un grande intellettuale, molto discusso in area socialista, un grande presidente, forse tra i più importanti presidenti, perché tra l'altro nello stesso anno, perché c'è cioè, aperto, si fa gli ex magazzini e sale, anche perché Portoghesi capisce l'importanza della Biennale molto più degli altri presidenti e capisce che manca un pezzo, perché c'erano appunto la Biennale Cinema, la Biennale Teatro, insomma, c'erano altre Biennale. Mancava la Biennale Architettura, lui da grande architetto e anche divulgatore, teorico dell'architettura, qual era? Dove oggi, diciamo, c'è quello che ha ereditato aperto, che è la mostra, diciamo, del direttore, che è Alex Corderie, fa la Biennale Architettura. Per la prima volta, appunto, inaugura la Biennale Architettura con la mostra La presenza del passato, la strada nuovissima. E queste due cose qua sono in concomitanza, perché la mostra di Portoghesi presentava architetti coevi, anche se molti erano anche più vecchi, diciamo, di quelle di Aperto, perché nell'architettura ci vuole magari più tempo e via dicendo. Però, diciamo, l'impianto teorico e formale era lo stesso, cioè nell'Aperto c'era la transavanguardia italiana e quella internazionale, nell'espressionismo, come lo vogliamo chiamare, che era praticamente il postmoderno nell'arte visiva. Nella Biennale architettura c'era l'architettura postmoderna, quindi in qualche modo si spalleggiavano questo, perché raccontavano un cambiamento non solo nell'arte, ma un cambiamento più ampio nella cultura più generale.
Ma infatti ci sono due cose che vanno dette. Allora, la concomitanza con la prima Biennale di architettura, che aveva lo stesso, insomma, aveva le radici, diciamo, nella stessa, così, interesse estetico, culturale, come dici te, giustamente possiamo genericamente dire, del postmodernismo, spiega anche perché appena aperta, scusate, non ebbe immediata ricezione positiva, l'ebbe verso la fine. E questa cosa si spiega anche per, come dicevi tu, per questa concomitanza, perché la Biennale Architettura, che noi sappiamo normalmente viene fatta nell'anno buco, no, della Biennale,
Certo.
all'inizio venne fatta lo stesso anno perché
Infatti.
si aveva un po' il timore che magari non sarebbero venute, insomma, di sfruttare un po' il pubblico dell'arte, ma non aprì immediatamente, aprì dopo poco, aprì insomma a luglio, dopo un mesetto, eccetera. E quindi questo permise anche, come dire, una permeabilità poi dopo di questi discorsi che tu dici. Bisogna dire che però, e questa è la seconda parte che vorrei sottolineare, che sicuramente Portoghesi ha avuto una responsabilità non soltanto nella felice congiuntura, come dici tu, di un discorso culturale internazionale che appunto si rispecchiava, no, dalle Corderie ai Magazzini del Sale, ma anche lui diventa in realtà presidente della Biennale nell'84. Diciamo che beneficia un po', è stato direttore, come dicevi te, della Biennale Architettura nell'80, beneficiando un po' di tutte le mosse che fece Gregotti in Biennale. Ma per Aperto lui fu estremamente importante, lui diventa, come si dice, presidente nell'84, diventa Calvesi, diventa il direttore delle arti visive, ma a un certo punto, ogni 4 anni questo consiglio andava cambiato. A un certo punto si trova nelle condizioni nell'88, nell'organizzare la Biennale dell'88, che lo Stato non rinnova le nomine. Insomma, c'è una sorta di problema istituzionale per cui si inceppa il sistema e lui, per Si inceppa il sistema, ma cerca di fare in modo che il sistema vada avanti. Il sistema vada avanti, quindi incontra, era una riunione che si faceva sempre, tutti i commissari dei padiglioni, che erano preoccupatissimi perché sapevano bene che la biennale poteva incepparsi, conoscevano bene la macchina, e lui li rassicura dicendo: "Ma no, non vi preoccupate, noi faremo l'unica cosa che possiamo intanto fare, cioè ci organizziamo tutti, noi e voi, direttore dei padiglioni, per organizzare un grandissimo aperto". Quindi l'intuizione geniale di Portoghesi è stata di trasformare questa mostra, che era una mostra a margine, se vogliamo, insomma, in una zona non, insomma, che diventava sempre più importante, ma comunque sperimentale, marginale, certo non il primo interesse della Biennale, la trasforma in il principio ordinatore di tutta la Biennale. E questa cosa fatta magari, diciamo, in una situazione di emergenza, possiamo dire, no? Bisognava, come dire, tirare su, convincere che una situazione di emergenza fu un'intuizione geniale, perché tutti nel mondo dell'arte sapevano, anche se ancora non era stata aperta, che era si stavano organizzando Mazzi Sien de la Terre. Lo sapevano tutti perché si sarebbe dovuto inaugurare nell'87, poi non si inaugura poi nell'89, ma tutti all'interno del mondo dell'arte sapevano che si stava per inaugurare questa grande mostra d'arte internazionale, e quindi Aperto 88 subito cerca di competere con una mostra che ancora non c'era stata, insomma, nominando curatori anche come non era mai successo prima, insomma, asiatici, che questa sì che è una novità. Quindi questa fu veramente la grandissima intuizione dei portoghesi, perché poi sposta l'aperto alle corderie, gli dà tutte le corderie, cioè in realtà erano già lì dall'86, ma gliele dà tutte, invece all'inizio ne avevano soltanto le ultime due stanzette, e diventa la mostra a cui tutti partecipano, a cui tutti vogliono partecipare. Cioè fa questo colpo di coda incredibile, per cui ne fa una mostra enorme di rilevanza internazionale, che lo aveva anche prima, ma diciamo più a fatica, mettiamola così.
Sì, no, infatti poi diciamo anche per chi non lo sa che le Magie della Terra era una mostra curata da Jean-Hubert Martin per il Centre Pompidou in cui per la prima volta si esponevano artisti di ogni parte del mondo, quindi non solo più artisti occidentali, perché appunto si pensava che fuori dall'Occidente l'arte contemporanea non ci fosse, e quando c'erano appunto degli artisti che partecipavano nella mostra del sud del mondo o dell'Oriente, erano comunque artisti che risiedevano in Occidente, come Nanjun Peck, come Yoko Ono, insomma, tanto per fare qualche nome, insomma, tra i più noti. Loro invece fanno un lavoro di scouting in tutto in Africa, in Australia, insomma,
Ina, sì.
in Asia, insomma, ed espongono artisti che erano nati là, si erano formati là, erano cresciuti là, e quindi all'interno di un sistema dell'arte che in realtà non c'era ancora, insomma. E quindi arrivano artisti, molti di cui poi sono diventati molto, molto famosi, che provenivano appunto da questi paesi, addirittura alcuni che non erano considerati artisti, come per esempio alcuni delle tribù aborigine dell'Australia, che facevano delle performance che noi dell'arte vedevamo come performance, in realtà per loro erano i rituali, i loro rituali, insomma, magico-simbolici, che facevano da sempre, insomma, via dicendo, insomma. E quindi la paura appunto della biennale di Portoghese, eccetera, era una paura, insomma, seria, perché appunto l'89 è un anno in cui cambia completamente mondo, prospettiva, insomma,
A proposito di congiunture.
appunto sì, perché cambia l'arte, cambia entra la globalizzazione, il mondo, il crollo del muro, insomma, e via dicendo. Ma possiamo dire che questo aperto inizia e finisce, se non possiamo essere sicuri di chi ha iniziato aperto, Zeman o Brito Oliva, o tutte e due. Sicuramente possiamo dire chi ha terminato aperto, che è Bonito Oliva, perché è la Biennale del 1993 che fa Bonito Oliva e che affida aperto alla rivista Flash Art e alla Contova, ma in realtà la rivista Flash Art, insomma, eccetera. Ecco, se tu racconti appunto molto bene nel libro, perché poi da lì nasce una querela che va a finire anche in tribunale, insomma, che in realtà questa nasce sul fatto che Politi fa un catalogo suo aperto a parte da quello della Biennale e che dà il senso di quello che stavi dicendo prima tu, dell'importanza che aveva assunto aperto. Tutti andavano a comprare questo catalogo e nessuno comprava il catalogo della Biennale che era pubblicato adesso, non ricordo se da Electra, da Marsilio, insomma, da una casa editrice che aveva vinto l'appalto. E lì si scatena la bagarre che finisce anche in una causa e poi chiuderà,
Cosa è
insomma,
colpito di
aperto.
tutti i
Ecco,
catalogi?
racconta, tu racconti questa cosa appunto nel libro, no?
Sì, tra l'altro sì, perché in realtà il legame fra Flash Art e Bonito Oliva fino a quel momento era stato un legame idilliaco. Insomma, ricordiamo che Flash Art era stata la rivista che aveva pubblicato i primi articoli di Bonito Oliva sulla transavanguardia, quindi
I
aveva
libri a
scritto
trattare.
libri, insomma, li aveva anche tradotti in altre lingue, insomma, quindi sicuramente c'era, diciamo, un legame molto forte. E in quel momento Flash Art era una rivista veramente di punta, era una rivista che veramente poteva competere a livello internazionale con le più grandi riviste, insomma, lo era veramente, forse
Competeva, io lavoravo in quegli anni nella
era
rivista, so
una delle più
benissimo
importanti.
perché era diffusa in tutto il mondo, era diffusa. Come diffusione era diffusa più di Artforum.
Sì, è
Flash
diffusissima.
Art era riuscita a prendere questo, diciamo, questa importanza proprio sul cambiamento che c'era stato, perché una rivista come Artforum, che era la più prestigiosa fino a quel momento, aveva rifiutato in blocco tutto il cambiamento postmoderno, e però la gente, se voleva sapere cosa stesse succedendo in quel momento nell'arte, nel mondo, dovevi comprare Flash Art. Perché questa arte rivista è legata al concettuale, all'arte povera e via dicendo, non trovavi, insomma, infatti quella cosa del catalogo che andavano a comprare il catalogo pubblicato da Polita e non il catalogo della Biennale, era proprio il simbolo di questa cosa. Se tu volevi sapere cosa stesse succedendo,
Dovevi leggere.
dovevi rivolgerti, insomma, a Flash Art. E quella è stata la grande fortuna e visione, insomma, di Polita e Contova che hanno cavalcato, insomma, quel
Poi ci
momento.
dice anche una cosa molto importante per questa scelta, va bene, di scegliere una curatrice che era un editor di una rivista importantissima, eccetera, voleva anche dire però, e questo Bonito Oliva è un uomo molto astuto, intelligente da questo punto di vista, seppe scegliere chi era in quel momento più aggiornato su tutto il sistema e quindi era in grado veramente di raccogliere, diciamo, forza, lavoro, curatori che erano veramente, diciamo, sulla breccia, perché è vero che Bonito Oliva ha questa tendenza ad arrogare tutto a se stesso, ma in quella mostra seppe scegliersi chi era veramente aggiornato e quindi questo è sicuramente un merito che gli dobbiamo. Poi la mostra in realtà lui non l'organizzò appunto Elena Contova con Politi e tante persone che lavoravano nelle varie redazioni intorno al mondo parteciparono come curatori, Bonami è l'esempio classico che appunto non era certo un curatore ancora all'epoca e poi comincia la sua carriera proprio là, però è anche vero che aprono anche a persone che non erano strettamente legati a loro, come ad esempio Matthew Slotover, che era all'inizio della sua carriera, diceva, aveva aperto lui stesso una rivista che
Il
voleva essere
freeze.
competitor l'anno prima di aperto, infatti lui diceva, non ci potevo credere che chiamavano me che avevo cominciato una rivista che voleva essere il competitor ma ancora non lo era
No, ma
probabilmente.
loro erano molto aperti su queste cose, nel senso guardavano quelli che erano più bravi in quel momento, come dicevi tu, più informati. Ma infatti io mi ricordo in uno dei diari di bordo di Politi, in una polemica, mi pare che fosse con Calvese, insomma, o Barile, insomma, uno di questi grandi storici dell'arte, che proprio Politi rispose, insomma, comunque scrisse, ma io con la rivista organizzo non una, più biennale ogni mese, quindi lui aveva già in testa questa idea che fare una rivista era come fare una biennale anche, no?
Sì, dove infatti fu proprio organizzata in questo modo perché aperto 93 era stata divisa, diciamo, tutte le corderie erano state divise in varie sezioni, un po' come fossero capitoli di una rivista, no? Sezioni di una rivista, ciascuna con un editor o un curatore che selezionava appunto le cose, gli articoli, le persone, in questo caso le opere d'arte di cui voler parlare, insomma, su cui fare un affondo. Il catalogo era organizzato, era una sorta di rivista espansa, quello di cui tu parli. Poi, e per questo sicuramente è rimasta ancora una delle, diciamo, mostre più celebrate della Biennale. Io quando vado in giro, che parlo ai convegni, eccetera, mi rendo conto di quanto Aperto 93 sia considerata una delle mostre più importanti della Biennale. Non è soltanto quello che, come dire, rilevo io nel parlare con le persone, ma non so, ad esempio, una conferenza al MoMA, o qui a Mezzogiorno una volta parlando delle mostre più importanti della sua vita, disse che per lui fu estremamente importante Aperto 93 e così molti altri, insomma, per cui evidentemente poi tutti gli artisti, la maggior parte possiamo dire, degli artisti che hanno partecipato ad Aperto, compresi anche i curatori, non per tutti, ma sicuramente per una larga parte, quello è stato l'abbrivio di una carriera assolutamente importante, che poi è diventata una carriera di rilevanza internazionale, insomma, per cui anche questo successo poi nel tempo come dire, non ha mai fatto, ha fatto in modo che i riflettori fossero sempre puntati su Aperto in maniera positiva. Addirittura Massimiliano Gioni aveva fatto una mostra sul 93, quando ancora era curatore al Jewish Museum, e apriva proprio il suo catalogo sul 93 negli Stati Uniti, dicendo quanto era stato importante Aperto per lui, che da giovane, come dire, visitava questa mostra. Quindi si trova poi nel tempo, ho trovato poi nel tempo tantissime testimonianze che confermano un po' questa impressione di una mostra che oggettivamente era stata dirompente. Sì, che si conclude in realtà con una serie di fatti, come dicevi te, un po' particolari, diciamo un litigio fra Bonomi e Politi, dovuto appunto perché la casa editrice ufficiale che aveva vinto l'appalto della Biennale appunto si ribella
No, Bonami e Politi, Politi e Bonito Oliva.
e con una causa pazzesca per cui il catalogo di Aperto pubblicato da Politi è stato ritirato dal mercato. È stato, ma per anni, per 20 anni non c'è stato, e ultimamente, gli ultimi sembra sono 5 anni, che è stato ristampato da Flash Art. Quindi, quando io ho fatto il libro, in realtà il catalogo era introvabile,
Sì,
perché
infatti.
è stato in vendita un paio di giorni, 2 o 3 giorni, non credo di più, insomma, o poco, insomma, poco più, ecco, perché poi è stato ritirato. E poi l'altra cosa, appunto, incredibile, se vogliamo paradossale, è che quella fu l'ultima Aperto. Devo dire che non fu colpa di Bonito Oliva in questo caso, ma del curatore che si occupò della Biennale del 95, Jean Clair, che non amava Aperto e non se ne volle occupare. E diciamo la.
Perché lui non ama l'arte contemporanea, l'arte
Esatto.
moderna, l'arte contemporanea,
Si è
ma
scritto a fior di libri contro l'arte moderna, e quindi
comunque.
poi dopo non si è fatta, lui se ne è disinteressato, erano finiti i fondi, insomma, in una maniera così molto banale, Aperto 95 non si fece mai in Biennale.
E comunque c'è anche da dire che poi Bonami, quando lui farà la biennale. Dirigerà la Biennale nel 2003, quindi 10 anni dopo, imposterà la Biennale proprio sulla scorta di quell'esperienza di Aperto, perché chiamerà a curare la Biennale insieme a lui tantissimi curatori, alcuni che erano in quella, già, che erano stati in quell'Aperto, insomma, e alcuni
Seguendo lo stesso
altri.
sistema, cioè prese proprio la mappa della Biennale e divise i vari spazi affidandoli ai vari curatori, dandogli anche un'indipendenza importante, insomma, dove potevano veramente organizzare le loro mostre. Quindi sì, quello è un metodo, diciamo, aperto che lui dichiara senza
È
problemi.
rimasto aperto, a differenza della mostra che invece è stata chiusa.
Chiusa.
Ringraziamo Clarissa Ricci per essere stata con me a parlare del suo libro Aperto 1980-1993, la mostra dei giovani artisti della Biennale di Venezia, edito da Post Media Book. Buona ascolto e buona lettura.
Grazie, grazie a tutti.
Salutiamo tutti i nostri radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.